Siete appunto su Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è il 24 di settembre. Sono le 20:18 minuti e siamo in collegamento appunto con Larissa, che manca da un paio di puntate, da quando abbiamo ricominciato, ma adesso insomma speriamo di riuscire a continuare a mantenere il collegamento. Allora, intanto ti salutiamo e bentornata.
Veramente adesso con la voce del Donbass, perché mi trovo in mia città Ochevsk, quella di provincia di Lugansk, che si trova in 35 chilometri da città Lugansk, e sì, la mia città per fortuna si trova un po' a distanza da linea di fronte, ma si sentono i colpi. E quando bombardano si sentono i bombardamenti, purtroppo. Nonostante gli accordi di pace proseguono quotidianamente le violazioni della tregua siglata a Minsk. I militari ucraini infatti hanno violato la tregua, per esempio il giorno 22 di settembre, per ben 5 volte nella Repubblica di Donetsk e 16 nella Repubblica di Lugansk. Rispettivamente i punti colpiti sono stati i villaggi di Spartak e Kalinovka. A renderlo noto è il Ministero della Difesa della DNR e dei vertici della Milizia Popolare della LNR. L'esercito di Kiev ha impiegato mortai di 82 e 120 mm mitragliatrici leggere e pesanti, violando anche l'accordo sul ritiro dal fronte degli armamenti di calibro maggiore al 100 mm, ma non si registrano per fortuna i vittime e i feriti. E dopo volevo dire che a Minsk ennesimo nulla di fatto, non so se è stato detto, ma a Minsk è stato ancora una volta un trattamento, una riunione dei rappresentanti delle due repubbliche popolari di Lugansk e di Donetsk, ma ancora niente, perché il sottogruppo sulla sicurezza del gruppo di contatto ai colloqui di Minsk non ha raggiunto accordi sul testo di un nuovo documento che possa regolamentare il ritiro delle armi a causa della posizione intransigente della parte ucraina. Lo ha riferito Denis Pushilin, vertice della delegazione della DNR al gruppo di contatto. Il documento sul ritiro degli armamenti inferiori al calibro 100 mm purtroppo non è ancora stato concordato. L'ostacolo principale è stato il programma di ritiro delle armi, ha detto Pushilin. Per noi è importante il ritiro degli armamenti da tutte le aree del fronte, senza eccezione e da piena parità di condizioni. Kiev invece continua a insistere sul fatto che l'accordo debba prevedere uno smantellamento graduale. Vogliono lasciare solo per ultima la smilitarizzazione di 4 punti Donetsk e Gorlok per quanto riguarda la DNR e le posizioni sulla statale M4 Bakhmutka e nel distretto Popasnyansky ha proseguito. La parte ucraina continua a cambiare anche le proposte riguardo alla tempistica di disarmo. Inizialmente il periodo proposto è stato di 72 giorni, poi 55 e ora 41 giorni, ma questa è solo una versione della parte ucraina. Nessuno ha mai detto che siamo d'accordo con loro, ha concluso Pushilin. Questo tema è stato trattato per tutto il tempo dell'incontro del gruppo di contatto e di conseguenza non è stato possibile concordare nulla riguardo gli scirocchi, no? Altra questione calda e rimandata da diverso tempo. Infatti veramente si vede come si comportano i militari ucraini, mentre a Minsk si parla di disarmo, l'Ucraina continua ad ammassare armi al fronte e a violare la tregua. Oggi il ministro della difesa della DNR, Eduard Bassurin, ha informato che le squadre di esploratori delle milizie hanno individuato nuove postazioni di sistemi di lanciarazzi multipli Grad e sistemi missilistici Uragan, poco distanti dalla linea del fronte. In un villaggio occupato dalle forze armate ucraine a 15 chilometri dalla linea del fronte, nel distretto di Gorlovka, è stata identificata una postazione di Uragan, mentre nei pressi del villaggio Ivanovka, nella direzione di Donetsk, a 29 chilometri dal fronte, sono state localizzate due unità di sistemi di lanciarazzi multipli di tipo Grad. Secondo gli accordi raggiunti a Minsk, i Grad e gli Uragan non dovrebbero trovarsi rispettivamente a meno di 70 e 140 chilometri dalla linea del fronte. Nella giornata di ieri, invece, nella città di Konstantinovka, a 25 chilometri da Gorlovka, sono stati localizzati 20 carri armati. I veicoli militari sono stati individuati nei pressi della scuola numero 7 della città. E la situazione, se confrontata con quella degli scorsi mesi, è più tranquilla, anche se le forze armate ucraine non mancano di violare quotidianamente il cessate il fuoco. Durante le ultime 24 ore al Ministero della Difesa del DNR, tramite una dall'ufficio stampa, ha comunicato che si sono verificate 3 violazioni a Stara Mikhailovka, Zaitseva e presso Zabicheva. E dopo volevo dire che il DNR è pronta ad abbandonare le trattative di Minsk. Non so se avete sentito, perché Ucraina hanno riferito che vogliono iniziare il processo di integrazione nella NATO. E la Repubblica Popolare di Donetsk lascerà il tavolo delle trattative di Minsk se Kiev inizierà la procedura per portare l'Ucraina nella NATO. Lo ha riferito il giorno 23 ieri il Presidente della Repubblica Aleksandr Zakarchenko. Le dichiarazioni di Poroshenko e del suo rappresentante alle trattative di Minsk sulla necessità di ingresso dell'Ucraina nella NATO porteranno la distruzione degli accordi. Se proporranno un referendum per l'associazione alla NATO oppure misure simili, la DNR abbandonerà immediatamente le trattative procedendo alla liberazione di tutti i territori del Donbass attualmente occupati dal governo di Kiev, ha espresso Zakarchenko, e ha inoltre espresso che in quel caso altre regioni sarebbero pronte ad abbandonare l'Ucraina. E quindi vediamo che la situazione, purtroppo, sì, anche se non ci sono bombardamenti come erano anche quest'inverno e primavera, sì, qua da noi, insomma, gente cerca di vivere normalmente come prima della guerra, si organizzano i partiti di calcio, si organizzano organizzano anche le feste per bambini. Il 1 settembre da noi è il giorno degli studi, tutti gli scolari, gli studenti si è cominciato un anno scolastico e quindi hanno ricevuto anche come aiuti umanitari da diverse parti. E vorrei ancora dire e nominare come noi, come nostra associazione Nuova Armonia, che più di un anno si occupa degli aiuti umanitari per persone bisognose, di più per bambini. Anche da altre parti, da Norvegia, io ho visto tanti i foto, i video, conferme di arrivo dei pacchi, delle borse da Spagna, da Norvegia, da Cipro, anche da Italia, da diverse persone che si occupano degli aiuti umanitari. E quindi la vita quotidiana si continua, solo che vivere adesso è molto difficile, e già era difficile prima di questa guerra. Gente sono state messe in vita povera, diciamo, perché maggior parte della gente che lavorano prendono il stipendio, purtroppo non è grande. E adesso con questi tempi di guerra ancora, diciamo, i prezzi sono aumentati, e gli stipendi purtroppo non sono aumentati. E io sento parlare dagli anziani, persone anziane che devono comprare i farmaci. Insomma, ci sono gli altri, per esempio, che devono ogni giorno prendere insulina. Sì, arrivano, oggi è arrivato 39esimo il convoglio dalla parte della Russia, che hanno portato 50 tonnellate solo dei farmaci, hanno portato diversi tipi di orzi, la farina, zucchero, olio di girasole, i lattini con le conserve di pesce, di carne, di latte. E quindi questa tutta merce va distribuita tra due province di Lugansk e Donetsk. Ma cosa posso dire
Senti,
da me?
se posso chiederti una cosa, visto che stavamo parlando anche prima, insomma, quando ci siamo sentite, volevo chiederti un po' come stanno i resistenti, insomma, come stanno i compagni che stanno ancora cercando, no, di combattere contro quello che sta succedendo, a Kiev.
Sì, ho trovato il nostro amico Bozambo. Ci siamo visti un giorno e mi ha raccontato un po', poveretto. Sì, certo, non è facile da quel livello di vita, diciamo, che c'è in Italia, e dopo trovarsi qua, sai, stare qualche giorno senza acqua o hai poca acqua per lavarsi, insomma, in tua disposizione, come noi, da noi ci danno tra 2 giorni e il terzo giorno l'acqua. E quindi sì, mi ha raccontato che sì, da mangiare non è proprio, sì, mangiano quello che ti danno, una roba semplice. E quindi bisogna anche abituarsi di vivere e sopportare tutti i limiti, tutto limitato, insomma, tutto limitato. Purtroppo queste sono le quotidianità quando c'è la guerra. E loro vivono, certo, loro anche loro vivono. Sì, loro fanno, mi ha raccontato che loro sono sulla linea di fronte, e certo che fanno la guardia a turno e vivono proprio direttamente, vicinissimo, 300 metri, un chilometro, vicino alla linea di fronte. Se andrà tutto bene, avrò la possibilità sabato prossimo andare insieme con capo della squadra dei comunisti della Russia, che si trovano qua già da più di un anno e fanno proprio noccio della brigata di Prizrak. Mi hanno promesso di portarmi e parlare anche con gli uomini d'Italia, dove c'è anche Bozambo, e faccio conoscere, mi farò la conoscenza anche con gli altri. E cercherò di registrare e filmare tutto quello che posso, e dopo porterò con me o faccio piccoli videoregistrazioni dirette subito, le pubblico in internet.
E ecco, magari anche
mi ha raccontato come sono stati trattati i soldati, i prigionieri, quelli che sono finiti in mano delle questi militari ucraini. È pesante, molto pesante. Quello che abbiamo visto in internet e adesso quello che vedi e senti veramente dal persone che partecipano in questa guerra, che partecipano in quello che sta succedendo. E quindi è la conferma, la testimonianza diretta, e quindi non è quello che dicono dai telegiornali, quello che dicono non è vero. Ecco, insomma, questi racconti è la verità, questo che veramente sta succedendo qua. E cos'altro volevo chiedermi?
No, guarda, per noi va benissimo così, anche perché insomma ci hai dato un'idea. Un'idea molto chiara di quello che sta succedendo, insomma, degli aggiornamenti sulla situazione, di come si vive lì, insomma, anche l'ultima parte è stata molto interessante. Ci sentiamo sicuramente, così ci aggiorni su come andrà, insomma, l'incontro di sabato, direi. E noi, se non ci sono problemi, cerchiamo di continuare, insomma, a sentirci tutti i giovedì. Ovviamente poi se, visto che sei lì, succede qualcosa, ci sono delle notizie o delle cose che tu vuoi dirci, sai che insomma i nostri microfoni e se no Facebook, insomma i nostri contatti sono sempre disponibili.
Sì, ho capito. Solo che mi dispiace ancora che non posso dare le notizie, diciamo, belle, perché anche oggi purtroppo... Adesso mi è venuto nel mente di dirvi che appena ho ascoltato il telegiornale, sempre il Edoard Bassurin ha raccontato di una disgrazia che è successa oggi. Due bambini, una bambina di 9 anni, un fratello e sorella, bambina purtroppo è morta, e bambino adesso si trova in condizioni di 7 anni, bambino. Si trova in condizioni molto gravi perché loro hanno trovato hanno messo, certo che i militari nascosto hanno messo qualcosa, una bomba che i bambini giocando l'ha toccato e esplosa, e bambina è morta, e bambina in condizioni gravi, e quindi vogliono mettere in ginocchio, perché adesso si stanno preparando il giorno 18 di ottobre. È già stato nominato l'elezione in nostri comuni di posto di tutti e due regioni, e giorno 1 di novembre saranno le altre elezioni, faranno il referendum, e quindi adesso cercano di spaventare di nuovo gente di Donbass e mettere in ginocchio. Ecco.
Ok, beh, noi insomma cerchiamo insomma, anche attraverso questa rubrica di parlare di quello che sta succedendo nella speranza insomma anche di riuscire a cambiare un po' poi le sorti di quello che sta avvenendo. Ti ringraziamo tantissimo Larissa, siamo contentissime di essere riuscite a risentirti.
Questa possibilità di sentire voi e dare questi notizi veri da quello che sta succedendo in Donbass. Vi auguro buona serata e buon proseguimento.
Grazie mille Larissa, un abbraccio e allora giovedì prossimo.
Ciao cara.
Ciao.